come un grande appello alla fede, unitamente al testo del Vangelo, perché soprattutto per il versetto 17, dove è detto che Dio ha dato al cuore di questi 10 re, che sono queste 10 corna, di fare la sua, termine molto complesso, il suo disegno, la sua coscienza, la sua conoscenza, è ripetuto due volte, e questo fa pensare che, come già in altri casi si è detto, che chi tira le fila, che conduce le sorti della storia, è Dio. Perché quindi appello alla fede? Perché sembra inverosimile, come nel testo del Vangelo è inverosimile la risurrezione dei morti. È detto nel Vangelo per due volte che sia agli appelli delle donne, sia dei due discepoli di Emmaus, i discepoli non credettero, non credono. Perché? Perché è difficile, se non impossibile, sappiamo che è impossibile credere. Il Vangelo è detto che all'uomo non è possibile, a Dio tutto è possibile. E quindi anche che tutte le potenze del male descritte ieri e anche oggi si scatenano, ne combinano di coppe di crude, che anche queste siano condotte dal volere di Dio e dalla conoscenza di Dio per fare quello che Dio vuole, questo è impossibile da credere. Però sta qui l'appello alla fede, è proprio così, dice, fino a quando si saranno compiute le parole di Dio. Quindi la storia è indirizzata, diciamo, verso il compimento delle parole di Dio e tutto concorre a ciò.
In particolare delle acque che l'angelo fa notare, le acque che hai visto simboleggiano popoli, moltitudini, nazioni e lingue, forse era un dettaglio, sì, che non era così evidente in questa visione, lo diceva comunque al versetto 1, vieni ti mostrerò la condanna della grande prostituta che siede presso le grandi acque. Quindi così mi incuriosiva questo aspetto, perché la città, questa grande città appunto, sta presso queste acque che sono tutti popoli, moltitudini, nazioni e lingue, quindi c'è una vicinanza, una frequentazione pullulare, diciamo, di popoli nella città, e contrasta col fatto che viene resa deserta, direi così letteralmente, spogliata. Quindi è un processo che la vede svuotata di tutta questa gente, non è più un riferimento, un luogo di passaggio, di commercio, di cultura. Quindi la desertificazione della città è il segno della sua fine. E poi c'è la distruzione. E questo tipo di espressione, cioè popoli, moltitudini, nazioni e lingue, l'abbiamo visto, cioè, sia il capitolo 5 che il capitolo 7, dove sottolineava sempre nelle visioni ciò che circonda, ecco, nel cielo, la folla che sta intorno all'agnello, quindi il legame di questi, della gente, dei popoli con la città, qual è diverso sembra dalle corna, dalle 10 corna, dalla bestia che appunto trattano con lei, riguarda la loro relazione con lei, riguarda il potere, la sopraffazione, il dominio, e queste sono più che altro le vittime anche, i giocatori in gioco, ma anche, quindi insomma colpisce che venga completamente desertificata e quindi queste acque presso le quali lei sta non ci siano più.
Sottolineare il fatto che nonostante appunto l'angelo si trovi a spiegare nel dettaglio tutte queste situazioni, questo appunto contesto piuttosto complesso, alla fine però l'interpretazione degli eventi che si susseguono è appunto molto complicata, molto complesso, e quindi fa riferimento appunto al compiersi delle parole di Dio, che uno si aspetta in un determinato modo, ma che invece appunto è una direzione così molto zigzag, dove appunto riuscire a individuare il compimento delle parole di Dio è.
A me questa descrizione di questa vicenda ha ricordato storicamente la vicenda della deportazione in Babilonia e con tutta la confusione che ne segue, nel senso che anche quella appunto c'era stata una resistenza e poi c'era. La deportazione era stata vista come un castigo, poi c'era stata una resistenza a eseguirla, insomma. Poi c'era stato l'invito invece ad accondiscendere, poi ci sono stati i re di Babilonia che hanno rimandato il popolo a ricostruire il tempio. Appunto, e anche qua c'è questo. C'è cioè, come una confusione storica, insomma, dove appunto il potere passa dalla donna, passa a questi re, passa. Perché abbiamo alla fine però, dice, finché si sono compiute le parole di Dio. E questo appunto è proprio quello che ci è stato detto, anche secondo il testo del Vangelo di oggi, dove c'è questa incredulità e questa dispersione, smarrimento, insomma. Ha letto in tanti testi del Vangelo della Resurrezione e appunto a me mette un grande timore insomma poi nella cercare di mantenere salda la fede e di rivolgersi all'unico Salvatore insomma alla preghiera anche la più semplice insomma al Rosario. Perché per mantenere almeno l'attenzione all'unica via, all'unica strada di salvezza.
Mi pare che sia quello di oggi un passo che scioglie alcuni nodi che nei versetti precedenti del capitolo 17 si erano evidentemente concentrati su dei simboli di felicità da decifrare e d'altra parte prepara il grande annuncio del capitolo 18, cioè la notizia che Babilonia la Grande è caduta. Questo frangente, però, il passo di oggi, sciogliendo quelle immagini e dicendo che cosa significano, anche mostra che ci sono sia responsabilità umane, sia un progetto, un disegno di Dio, ecco, che dall'alto sovrasta i movimenti, le scelte, le decisioni. È chiaro che la caduta di Babilonia evoca, in questo ultimo libro dell'Apocalisse, tante altre vicende che troviamo nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, dalla distruzione con il diluvio dell'umanità peccatrice, alla distruzione delle città di Sodoma e Gomorra, alla caduta stessa di Gerusalemme che viene devastata, proprio come ho descritto qui al versetto 16, alla caduta di Babilonia stessa. Gesù, nei discorsi che stiamo leggendo in queste domeniche, parla della caduta di nuovo della città di Gerusalemme, della distruzione del Tempio, e tutti i discorsi che hanno un riferimento all'annuncio della fine del mondo sono segnali che anche le realtà più grandi, più imponenti, più potenti non reggono ma cadono. Quindi questo mi pare abbastanza evidente, c'è una linea di continuità. L'Apocalisse sotto questo aspetto non ci dice nulla di nuovo, mentre invece ci dice molte cose nuove, perché illumina i meccanismi, le dinamiche perverse che muovono le persone e anche i popoli. Quindi c'è una luce che la parola di oggi getta sia sulle responsabilità individuali, sia sull'effetto di decisioni sbagliate a livello planetario. Popoli, moltitudini, nazioni, lingue, nessuno è esente. Per cui il meccanismo di coloro che vanno dalla prostituta, evidentemente la usano e la abusano, e poi la odiano, la lasciano nuda, derelitta, e addirittura distruggono il suo corpo bruciandolo. Di cosa parliamo? Parliamo degli articoli di giornale dei giorni scorsi? Ok. Qui evidentemente si tratta di vedere che attraverso questi meccanismi perversi, tutto sommato, il cristiano può pensare che, al di là delle responsabilità individuali che rimangono tutte e che chiedono giustizia, c'è un disegno più ampio che sfugge al controllo. Se voi perdete un po' di tempo a guardare molti passi paralleli al versetto 17, trovate un'infinità di situazioni nell'Antico e nel Nuovo Testamento dove espressamente si dice che Dio ci mette del suo. Per esempio, il faraone è cattivo, è perverso, è un oppressore, è uno sfruttatore, e Dio indurisce il suo cuore. Quindi non è solo questione del faraone e della sua cattiveria personale, è questione che a quel punto Dio sembra agire, intervenire, interagire con quella situazione, perché il progetto è fare saltare il faraone, è liberare il popolo dall'Egitto, è condannare gli egiziani alla morte nel Mar Rosso. C'è un disegno più grande, ecco, questi testi dell'Apocalisse mi pare che inevitabilmente ci portino a volgere lo sguardo sull'autore, sulla regia degli avvenimenti della storia. Dio ha dato nei loro cuori di compiere il suo disegno e di fare un solo disegno, che consiste nel fatto che quei re e quei popoli sono in una dinamica per cui il regno che hanno lo consegnano alla bestia, in modo che poi tutto sia concentrato nella bestia, ma vedremo che la bestia viene condannata, viene precipitata, viene buttata nello stagno di fuoco. E dunque Dio non lascia impunite le ingiustizie, le iniquità personali, ma ha un disegno più grande, non consiste soltanto nel punire i cattivi, c'è qualche cosa di più. Dio mette in questa realtà di tenebra e di morte che è il mondo un seme di vita. Quindi le vittime di questi meccanismi perversi diventano un seme di vita, la speranza di cieli nuovi, di terra nuova. Mi pare che quando noi celebriamo, come anche oggi, delle memorie di martiri, continuiamo ad affermare questo fatto, e cioè che la storia sembra fatta, sotto certi aspetti è proprio così, dagli uccisori, dai potenti. Ma se noi invece la guardiamo dal punto di vista di Dio, la storia è fatta dalle vittime. Sono loro che cambiano il senso della storia e sono loro che al seguito di Gesù, vittima sulla croce, indicano un'altra direzione, che è quella dei cieli nuovi e della terra nuova.